Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
Eccoci qui, buongiorno, come ogni mattina insieme sarà una splendida giornata. Intanto voglio dirvi che il tema della nostra chiacchierata mattutina mi è stato suggerito da un libro che ho finito da leggere proprio da pochissimo, perché è fresco fresco, si intitola Epidemie, vaccini e Novax. Mi piace molto il sottotitolo, è Per capire e scegliere consapevolmente. Allora che ho fatto? Allora ho invitato l'autrice a prendere il primo caffè del mattino con noi, è Letizia Gabaglio, che è una giornalista, scrive di salute, scrive su Repubblica, Le Scienze, Galileo. Ed è oggi a Obiettivo Salute Risveglio. Buongiorno Letizia.
Ciao Nicoletta e buongiorno a chi ci ascolta.
Intanto complimenti, perché questo non è un libro di medicina, o meglio, non è solo un libro di medicina, è un libro che parla di storia, di comportamenti sociali, di come le epidemie abbiano plasmato la società, su cui si sono abbattute. Mi piace.
Sì, diciamo l'idea ovviamente
brava.
È di aver scritto un testo divulgativo e diciamo in ogni capitolo ritroviamo in qualche modo una storia che mette a fuoco come la scienza piano piano nel corso dei secoli abbia capito cosa sono e come si sviluppano le epidemie e per fortuna anche come combatterle. Insomma, la storia è una storia lunga di convivenza fra umani e virus e batteri.
Tu di storia ne racconti tante capitolo dopo capitolo. Voglio anche fare i complimenti a Maddalena Carrai, che è l'illustratrice del tuo libro, e davvero ci sono delle istruzioni meravigliose. Per questo credo che il libro possiamo suggerirlo anche ai genitori che vogliono trovare parole e immagini per raccontare i giorni che stiamo attraversando e vivendo anche ai loro figli. Letizia.
Assolutamente, questo era uno degli obiettivi del libro e anche un obiettivo della collana all'interno del quale il libro si inserisce, una collana appunto voluta da Centauria, quella di parlare a un pubblico giovane, quindi di farlo anche attraverso le
giovane
immagini.
Giovane, come si dice. Senti, senti, a proposito, torno sui capitoli, dove tu dicevi appunto che in ogni capitolo è un'occasione per sottolineare come la scienza abbia permesso di affrontare quella specifica infezione, cercando proprio di capirne l'origine, anche sviluppando, no, tutte strategie, farmaci compresi, per contrastarla. Considerato che è mattina, l'occhio mi cade su troppa igiene e il virus diventa pericoloso, perché anche i titoli dei capitoli sono molto intrigantini. Beh, questo è il momento, no? Stiamo certo. Per uscire da casa, c'è chi sotto la doccia è già passato, chi ci passerà tra poco, ma è la famosa teoria, no? della troppa igiene, che, esatto. Di cui abbiamo parlato anche negli anni scorsi, no? Troppa igiene, scrivi tu, il virus diventa pericoloso.
Sì, è il caso della poliomielite. Ora, diciamo, cosa c'entra l'igiene con l'epidemia? Abbiamo detto prima, il problema è l'equilibrio che noi abbiamo con il nostro ambiente. Sicuramente le condizioni igieniche sono un elemento fondamentale dell'ambiente in cui viviamo noi e anche le altre specie. Nel caso della poliomielite, che ricordiamo è una malattia molto grave che può portare spasticità degli arti e fino a paralisi, e i nostri nonni lo sapevano molto bene, mentre noi oggi lo sappiamo di meno perché non vediamo gli esiti della malattia. Ecco, la poliomielite viene scatenata da un virus che ha sempre vissuto con gli esseri umani, il poliovirus, ma che è incominciato a far paura in Europa a partire dagli anni 50, cioè quando in qualche modo si sono diffuse misure igieniche maggiori di pulizia anche della casa. Secondo l'ipotesi più accreditata, proprio è stato questa igiene che in qualche modo ha eliminato il poliovirus dall'ambiente, a rendere i bambini, che nei primi mesi, i primi anni della loro vita non lo incontravano, più suscettibili poi dopo quando venivano a contatto e quindi meno capaci di difendersi. Per questo negli anni 50 ci furono proprio dei focolai molto violenti di poliomielite in tutta Europa. Ora, grazie poi dopo alla vaccinazione, che è stata una vaccinazione, delle campagne di vaccinazione di massa, noi oggi la poliomielite non sappiamo cosa sia. L'ultimo caso registrato in Italia è del 1982. Purtroppo questo non è così in tutto il mondo.
Tutto il mondo, è vero.
Delle parti di Asia e di Africa dove la poliomielite ancora esiste. Esiste però per fortuna un programma internazionale di vaccinazione che proprio si pone l'obiettivo dell'eradicazione. All'inizio era stato dato come obiettivo il 2018, non ci siamo arrivati, ma diciamo speriamo che nei prossimi anni questo possa essere veramente un obiettivo raggiunto.
Letizia, l'igiene è protagonista anche in senso contrario anche nelle epidemie di colera che hanno colpito l'Italia fino a qualche anno
certo,
fa,
in questo
tanto
caso,
per vedere sì, le due
esatto,
facce.
La doppia faccia, in questo caso parliamo di un batterio e non di un virus, ma che ha le stesse modalità di trasmissione, che sono quelle che dipendono dall'igiene sostanzialmente. E in questo caso l'acqua viene contaminata, perché questo batterio vive nell'acqua, e se ne beviamo di acqua con molti di questi batteri, cosa succede? Che il nostro sistema immunitario reagisce, il batterio rilascia una tossina che sostanzialmente ci avvelena. Le epidemie di colera sono state ricorrenti nella storia, tanto per dire che sono state anche piuttosto recenti, l'ultima è degli anni 70 e ha colpito in Italia la Campania e la Puglia, ma sono quelle dell'Ottocento a Napoli che sono le più famose e più raccontate, sì, perché dipendevano in qualche modo dalle scarse condizioni igieniche delle abitazioni vicino al porto. È interessante diciamo raccontare questa storia, perché qui vediamo in qualche modo alcuni fenomeni che rivediamo anche adesso, che abbiamo vissuto negli ultimi mesi, per esempio la ribellione sociale di fronte alle misure restrittive che al tempo furono imposte dalle autorità. Certo, la società era molto diversa, le autorità mandarono squadre di medici e di soldati che agivano diciamo in maniera piuttosto autoritaria per chiudere i malati in casa o per fumigare le abitazioni, no? Quindi niente a che
no,
vedere
però,
con le
però nostre. Sì, però è interessante, per questo ho pensato di parlare del tuo libro e di proporre questo tema alle amiche e agli amici di Obiettivo Salute e Risveglio, perché nel tuo libro anche passando in rassegna questi momenti difficili, le epidemie che hanno segnato e attraversato la storia, riusciamo anche ad affrontare il momento che stiamo vivendo con maggiore consapevolezza, e quindi capiamo di più e scegliamo consapevolmente. Letizia, grazie per essere stata con noi, ti auguro una buona giornata.
Grazie a voi, buona giornata.
E complimenti, epidemie, vaccini e Novax. E a proposito di igiene, questo è il momento della mattina. Io non potevo fare a meno di chiudere questa nostra chiacchierata tornando nelle nostre case. Ho invitato a prendere il caffè con noi un grandissimo amico della nostra trasmissione che voi amate, il professor Antonino Di Pietro. Buongiorno, professor Di Pietro.
Buongiorno, ma anch'io amo tutti voi.
Lei ci sente, vero? Lei mi ha confessato, professor Di Pietro, che sì, al mattino, intanto che si prepara per uscire, ci ascolta.
Certo.
Lei
certo.
Abbiamo parlato di igiene con Letizia Gabaglio, le due facce dell'igiene, la teoria della troppa igiene, eccetera, da cosa è nato. Professore, ecco, lei che cosa ci dice ad oggi? Perché sappiamo quanto sia fondamentale l'igiene delle mani, non solo, soprattutto in questo periodo, ma noi vogliamo sentire i suoi consigli, professor Di Pietro.
La doccia può essere utile innanzitutto perché il contatto con l'acqua, anche gli sbalzi di temperatura con l'acqua un po' più calda, un po' più fredda, possono aiutare la nostra pelle perché migliorano la microcircolazione. Il passare la mano, la spugna sul corpo con le pressioni che esercitiamo, sicuramente anche questo serve a tonificare la nostra pelle, e perché la nostra pelle è un organo molto esteso, molto importante, c'è un beneficio di tutto l'organismo. Infatti dopo una doccia ci sentiamo più tonici in generale. Quindi ecco, e questo vuol dire che non abbiamo solamente ripulito la pelle da un po' di cellule morte, un po' di sudore, un po' di batteri morti che sono rimasti attaccati sulla pelle, ma anche c'è un beneficio di tutto l'organismo. Quando noi ci laviamo amiamo mettere un po' di sapone,
esatto,
e quindi utilizziamo un detergente. Ecco, questo è un momento importante, è un momento importante perché ogni sostanza che mettiamo sulla nostra pelle ha una azione. Io suggerisco sempre dal dermatologo da anni di utilizzare detergenti poco schiumogeni, che fanno poca schiuma, perché la schiuma è fatta da tensioattivi. Quando utilizziamo detergenti molto schiumogeni, ricchi di tensioattivi, questi agiscono sciogliendo i grassi,
sì,
che se sono i grassi dello sporco, perché magari facciamo lavori o siamo stati all'aria aperta e quindi abbiamo un po' così sporco, anche untuoso sulla pelle, può anche andare bene, ma cosa è piuttosto rara. Ma qual è il guaio di queste sostanze schiumogene? È che distruggono anche quel film lipidico, quel filo di,
ecco,
di sebo normale, utile.
E la nostra pelle poi appare secca.
Appare secca perché, certo, tira perché si rompono i legami tra le cellule, quindi come avere un pavimento dove noi togliamo quel cementino che unisce le mattonelle e le tiene unite tra di loro, e quindi il pavimento,
certo,
si sconnette tutto.
Quindi poca schiuma, professore, acqua tiepida, poca schiuma.
Al termine dell'acqua tiepida, se abbiamo voglia di dare una bella sferzata di energia, risciacquarsi con l'acqua un po' più fredda.
Dai, così una sferzatina, così siamo
questo
pronti.
Sì. Perché i vasi capillari che con l'acqua tiepida si sono un pochino dilatati, con l'acqua un po' a temperatura un po' più bassa tendono invece a chiudersi.
Ecco, quindi li facciamo fare un po' di ginnastica, apri,
esatto,
e chiudi.
Ecco, e questo favorisce, no, la circolazione su tutta la nostra pelle, come dicevamo prima, poiché la nostra pelle è molto estesa,
certo,
se io miglioro la circolazione su tutta la pelle c'è un beneficio di tutto l'organismo e io mi sento più tonico, e anche il modo per risvegliarsi.
Professor Di Pietro, grazie. Ricordo, io l'ho presentato come il nostro professor Di Pietro, in realtà il professor Di Pietro è dermatologo, direttore dell'Istituto Dermoclinico Vita Cutis Gruppo San Donato.
Buona, una bellissima giornata a tutti.
Grazie, grazie anche a Pietro Lacorte che è in regia, alla parte tecnica, Laura Vanossi che è in assistenza e in redazione. L'Anico torna subito dopo il GR delle 12, facciamo insieme un'analisi, un commento delle notizie che arrivano dal mondo della ricerca, e poi sempre sulla pagina Facebook. Che dire, io vi aspetto, buona doccia.